Oggi come ieri, di e con Silvia Baldo.
Il lunedì alle 9 e alle 20:30. Vi aspetto.
Era il 26 agosto del 1978 quando iniziava il suo pontificato Papa Giovanni Paolo I, il nostro Albino Luciani, il Papa del Sorriso. Albino Luciani nasce a Canale d'Agordo il 17 ottobre del 1912 ed è stato il 263esimo Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica. Come ben sappiamo, il suo pontificato è durato solo 33 giorni, il decimo pontificato più breve della storia della Chiesa Cattolica, tant'è che alcuni settimanali anglosassoni lo chiamarono il Papa di Settembre. La sua strada verso il pontificato comincia dal percorso scolastico. Infatti entrò nel seminario interdiocesano minore di Feltre nel 1923 e in seguito in quello maggiore di Belluno, dove si potevano approfondire gli studi di teologia. Nominato diacono e presbitero nel 1935 nella chiesa di San Pietro Apostolo di Belluno, venne poi nominato lo stesso anno cappellano vicario di Canale d'Agordo, per essere trasferito poi ad Agordo, dove fu cappellano e insegnante di religione all'Istituto Minerario. Chissà se abbiamo qualche suo alunno in ascolto. Nel 1937 tornò al seminario gregoriano di Belluno, ma come insegnante e a partire da ottobre come vicerettore. Il 27 febbraio del 1947 Albino Luciani consegue la laurea in Sacra Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, portando una tesi su l'origine dell'anima umana, secondo Antonio Rosmini, scelta considerata audace in quanto Rosmini era persona molto discussa per quei tempi, non ancora riabilitato totalmente dalla Chiesa come autore di due libri considerati proibiti. Divenne procancelliere vescovile presso la diocesi di Belluno verso la fine del 1947 e primo segretario del sinodo interdiocesano, organo consultivo del vescovo. Albino Luciani, per la stesura del testo relativo, si ritirò un mese nell'appartamento del vescovado della Certosa di Vedana, un bellissimo complesso monastico in località Vedana a Sospirolo. Diventa vicario generale della diocesi di Belluno nel 1954. Il vicario generale è colui che assiste il vescovo diocesano nella guida della diocesi e lo sostituisce in tutto quello che non è prettamente riservato a lui. Inoltre pubblica il volume Catechetica in briciole, libro di cui verranno pubblicate ben 6 edizioni in Italia e una in Colombia. Negli stessi anni fu ricoverato in sanatorio per una polmonite, che all'inizio pensate fu scambiata per una tubercolosi incurabile. Luciani tra l'altro fu proposto diverse volte per la nomina di vescovo, venne respinto 2 volte proprio a causa delle sue condizioni precarie di salute, la sua voce flebile e il suo aspetto apparentemente dimesso. Fu promosso a vescovo di Vittorio Veneto solo a dicembre del 1958. Si racconta che alle perplessità riguardo alla salute cagionevole di Luciani, Papa Giovanni sentenziò scherzosamente dicendo «vorrà dire che morirà vescovo». Il periodo vittoriese sarà decisivo per la formazione del Bino Luciani. Luciani lasciò a malincuore Belluno, infatti mai aveva pensato ad una carriera ecclesiastica, oltretutto prese in mano una diocesi in difficoltà, con bilanci in grave passivo, negli anni in cui la Banca Vaticana era entrata in crisi. Mai nascose che, secondo lui, la gestione economica della Chiesa in quegli anni non era corretta e che avrebbe dovuto essere più trasparente possibile e coerente con gli insegnamenti del Vangelo. Si mostrò sofferente anche al dovere di stare nel castello di San Martino, da sempre residenza storica dei vescovi vittoriesi, ma in una posizione distaccata rispetto all'abitato di Vittorio Veneto. Luciani avrebbe di gran lunga preferito una sistemazione più vicina alla sua gente. Negli anni che ha passato a Vittorio Veneto ha mostrato le sue insuperabili doti di catechista, la sua capacità di farsi comprendere da tutti, anche dai bambini e dalle persone con meno cultura, in quanto evitava discorsi e letture troppo difficili per rendere a tutti più chiaro il Vangelo, e lo stesso raccomandò anche ai suoi sacerdoti. Inoltre ebbe molta attenzione per quanto riguarda la formazione dei giovani e la partecipazione dei laici alla vita attiva della Chiesa, cosa che all'epoca era piuttosto ridotta. Ma la sua indole non gli impediva di essere contrario alle idee innovative che avanzavano in quei tempi, prima fra tutte l'istituzione del divorzio, a cui come vescovo si oppose apertamente. Non fu sempre facile il lavoro di Albino Luciani. Pensate che tra il 1966 e il 1967 Come vescovo si trovò ad affrontare una difficile questione che riguardava la parrocchia di Montaner, frazione del comune di Sarmede. Inizialmente sembrava una cosa abbastanza semplice da risolvere. A dicembre del 1966 muore l'anziano parroco, amatissimo tra la popolazione, e deve essere sostituito. La gente del posto pensa subito al cappellano Antonio Botteon, ma il vescovo Luciani lo considera troppo giovane e nomina parroco Don Giovanni Gava. È allora che succede l'impensabile, in quanto un gruppo di paesani disconosce la scelta del vescovo, costituendo un comitato per la nomina del cappellano a parroco o viceparroco. Ricevettero risposta negativa da Luciani, che sottolineò come l'elezione di tale figura non era a carico dei parrocchiani. La reazione di quest'ultimo fu durissima. Pensate che alcuni parrocchiani arrivarono a murare porte e finestre della chiesa della canonica per impedire al cappellano di andare via. Luciani alla fine fu costretto, dopo varie mediazioni fallite, a presentarsi di persona a Montaner, accompagnato dal vicequestore di Treviso e, anche se lui non l'aveva richiesto, da una scorta di poliziotti e carabinieri. Per punire la disobbedienza dei parrocchiani, Albino Luciani prelevò le ostie consacrate dal tabernacolo e dispose l'interdetto contro la parrocchia. Il paese si scinse e venne creata una comunità ortodossa, edificando un tempio consacrato al nuovo culto, presente tutt'oggi. Ma arriviamo al tempo del pontificato. Albino Luciani non credeva affatto di diventare il santo papa e chiese addirittura di non essere preso in considerazione, suggerendo un papa straniero per un'apertura del Vaticano. Luciani fece il nome di un francescano conosciuto in Brasile e venne fatto anche il nome del cardinale Karol Wojtyla. Poi c'era la curia più conservatrice, che sosteneva l'arcivescovo di Genova, e quella più progressista, che sosteneva i cardinali Sebastiano Baggio e Sergio Pignadoli. Alla fine la curia propese per un vescovo più equilibrato, Albino Luciani. Il conclave fu rapidissimo e si concluse dopo sole 4 votazioni. La folla ne uscì stupita, poiché la fumata, si pensa per un errore del cardinale fochista, uscì inizialmente grigio chiara per poi diventare nera. Questo, per le diverse teorie di complotto, fu vista anche come un cattivo presagio dopo la morte di Papa Luciani. L'incertezza svanì dopo l'annuncio della Radio Vaticana e la contemporanea apertura della loggia con la comparsa del drappo rosso con lo stemma papale. Luciani fu il 263esimo successore di Pietro, con il quorum di cardinali votanti più alto nei conclavi del Novecento. Appena eletto, Luciani avrebbe voluto parlare alla folla, ma gli fu impedito dal cerimoniere, perché non era nella tradizione. Tradizione che peraltro venne infranta 50 giorni dopo da Papa Giovanni Paolo II, che appena eletto rivolse il suo saluto alla folla. Luciani fu il primo papa a scegliere il doppio nome, in ossequio ai due pontefici che lo avevano preceduto, Giovanni XXIII, che lo aveva consacrato vescovo, e Paolo VI, che lo aveva fatto cardinale. Il cardinale protodiacono aggiunse il numero ordinale dopo il nome, Alabemus Papa. Qui sibi nomen imposit Ioannis Pauli I. Luciani quindi, per tutto il suo breve pontificato, fu sempre chiamato Giovanni Paolo I. Al di là del numerale, la novità era costituita dall'unione del nome di due predecessori e fu il primo nome, diciamo, inedito scelto da un pontefice, in quanto tutti i papi si erano dati nomi già appartenuti a un loro predecessore. Il successore di Luciani, Wojtyla, sceglierà Giovanni Paolo II proprio in sua memoria. L'unico papa che scelse anche lui un nome inedito dopo Luciani fu Bergoglio, che scelse Francesco. Papa Giovanni Paolo I, nell'udienza ai Bellunesi il 3 settembre del 1978, disse: «È stato ricordato dai giornali, anche troppo forse, che la mia famiglia era povera. Posso confermarvi che durante l'anno dell'invasione ho patito veramente la fame, e anche dopo. Almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame». 33 giorni di pontificato, alla soglia del suo 66esimo compleanno, Papa Giovanni Paolo I viene trovato morto nel suo letto, stroncato da un malore sulla cui causa, in mancanza di un'autopsia, si discusse parecchio. Tralascio volutamente queste discussioni e tutte le congetture fatte, sia sul ritrovamento del Papa che sul motivo del suo decesso. Invito invece i radioascoltatori di Radio Pio Gordini, e non, se non l'avete già fatto, a visitare il Museo Albino Luciani nel suo paese natale, che vi farà conoscere la vita e l'insegnamento di Papa Giovanni Paolo I attraverso un percorso sensoriale innovativo. A Canale d'Agordo trovate anche la casa natale di Luciani, appartenuta alla famiglia fino al 27 giugno 2019, data in cui è stata venduta alla diocesi di Vittorio Veneto. La casa è stata completamente aperta al pubblico nel 2022. Pensate che nella stanza che occupava l'allora vescovo Albino Luciani quando faceva visita al fratello, si trovano alcuni oggetti della famiglia, tra cui un apparecchio radiofonico. Sul sito di Radio Più trovate altre notizie riguardanti le attività che si svolgeranno in ricordo del Papa del Sorriso, nonché le canzoni a lui dedicate. Io spero di avervi raccontato al meglio parte della vita di Papa Luciani. Vi auguro una felice giornata e vi lascio con una canzone di Luciano Ligabue, quasi una preghiera. Hai un momento, Dio?
Nell'anima non ho capito che è. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti, e poi di soprattutto perché, perché ci dovrà essere un motivo, no, perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Un momento, Dio, o te o chi per te, avete un attimo per me. Li pago tutti i miei debiti, se rompo pago per te. Quanto mi costa una risposta da te di su, quant'è? Ma tu sei lì per non rispondere, indossi un gran bel gilet e non bevi niente, o io non ti sento. Com'è? Perché? Perché? Qualche cosa in cui credere, perché non riesco mica a ricordare bene che cosa è. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento, Dio, lo so che fila c'è, ma tu è un attimo per me. Stomaco sono sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che senti non lo sapranno mai. Almeno disse il viaggio è unico, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché, perché nemmeno una risposta ai miei perché, perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci